Volevo leggere come brano di riferimento i primi due versi del Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che è un po' diverso dagli altri tre. Mentre gli altri evangelisti ci narrano la storia di Gesù, Giovanni, anche per il fatto che ha scritto il suo Vangelo in un periodo successivo, non mette di nuovo il fondamento su quello che gli altri hanno scritto, però costruisce sopra gli altri quello che manca. Quello che manca per fare in modo che il lettore, specialmente i credenti, possano andare più in profondità. Alcuni hanno osservato che gli altri evangelisti hanno evidenziato più le cose che riguardano il corpo, le cose corporee di Gesù, mentre Giovanni si è concentrato invece sulle cose più spirituali. E, relativi a questi due versetti, ho letto una storia molto bella che adesso ve la dico. Parla di questo François Dujon, che è stato un filologo tedesco, figlio dell'omonimo teologo riformato olandese che visse nel XVI secolo. E nel resoconto della sua vita ha scritto di come in gioventù questo François è stato influenzato da delle informazioni che aveva ricevuto sbagliate sulla religione. Tuttavia fu guarito per grazia di Dio quando, per caso, diciamo così, lesse appunto questi due versetti in una Bibbia che suo padre gli fece trovare un po' di proposito. Ha raccontato di aver percepito una tale divinità, una tale autorità e maestà in questo discorso che rimase sbigottito, rimase scioccato per un giorno intero. E questo è il momento, che dice lui, che decreta un po' l'inizio del suo percorso spirituale. Quindi vorrei cercare di capire anche insieme a voi e indagare cosa vogliono dire questi versi che sono così concisi ma intensi. Questo brano ci porta con la mente direttamente all'inizio della scrittura, no? Nella prima pagina della Genesi, nel principio. Già con questa dichiarazione è chiaro che c'è stato un inizio dell'universo, almeno dell'universo che noi conosciamo. E questo inizio è venuto per l'azione di qualcuno che già esisteva, no, visto che ha dovuto crearlo, c'era già. E per la nostra mente, almeno per la mia, è abbastanza difficile pensare all'eternità. È più semplice pensare all'eternità futura. Non da ora in poi si vive per sempre. Ma per quanto invece riguarda l'eternità riferita al passato, indietro nel tempo, e anche prima che l'universo fosse creato, è abbastanza misterioso. Penso che per la mente umana sia inconcepibile, perché va fuori della nostra comprensione di spazio e di tempo con cui siamo pratici. Comunque, in questo principio, in cui l'universo ancora non era stato creato, era la parola. Era la parola. Chi è pratico con la scrittura chiaramente associa la parola a Gesù. Ma questo possiamo dirlo solo perché lo sappiamo, perché abbiamo letto, abbiamo approfondito a posteriori chi era Gesù, compreso la sua opera. Tra parentesi, notiamo anche che Gesù è il nome che Dio ha preso quando è venuto sulla terra, quando si è incarnato in essere umano. Prima non si chiamava Gesù. E Giovanni cerca appunto di far capire il concetto di questo nome usando un termine che fosse comprensibile per l'epoca e per anche la zona in cui viveva. Sempre in questo versetto abbiamo anche un altro concetto, quello che Dio è in realtà una pluralità, no? Non è da solo. La parola era con Dio, era parola, era Dio. E la traduzione letterale della parola era con Dio sarebbe: la parola era faccia a faccia con Dio, che è il termine che viene usato per descrivere due persone che si guardano negli occhi e si amano. E noi cristiani siamo gli unici a poter dire che Dio è amore, perché siamo gli unici a credere che Dio sia tre in uno. No, i nostri amici ebrei e musulmani non possono affermare la stessa cosa, perché l'amore è una cosa impossibile per una persona sola, o divinità, qualsivoglia, in quanto questo amore si dimostra unicamente nella relazione tra persone diverse. Questa relazione, inoltre, è tale così da sempre, e ogni cosa che Dio ha fatta è il risultato di questo amore. L'universo, la terra, l'uomo, ogni cosa è stata fatta per amore. E il proposito di Dio per noi, sue creature, non può essere altro che replicare questa relazione d'amore. Quindi abbiamo visto la parola vero Dio, la parola in comunione con Dio, la parola che era quando è stato creato l'universo, ma anche che era nel principio con Dio. Quindi era dall'inizio, non è stata creata ma è sempre esistita, in un perfetto stato di uguaglianza con Dio. Dio è eterno in tutte e tre le sue componenti. Quando diciamo figlio di Dio, delle volte potrebbe venirci naturale pensare che sia stato generato, come noi pensiamo che un figlio sia stato generato. Questo, per quanto riguarda Gesù, può essere vero, diciamo, per la sua parte umana, per la sua incarnazione, però è una verità parziale, perché in realtà la sua sostanza divina è così da sempre, sempre esistita. Ma perché usa appunto questo termine parola? Abbiamo visto che Giovanni prende in prestito un termine dall'uso comune dell'epoca, e questo termine è il logos, il verbo, la parola. Ed effettivamente questo termine esprime molto bene quello che era Gesù, ovvero un comunicatore. Una parola è qualcosa che esce dalla bocca ed entra nell'orecchio, e quindi è espressa da una persona e produce l'effetto su di un'altra. Ecco quindi il senso, è la comunicazione tra Dio e noi. È appunto la sua parola, è geniale. E il Logos però è più di una semplice parola, è anche una concezione complessa che arriva dalla filosofia greca. Giovanni ha scritto questo Vangelo dalla città di Efeso, e proprio in questo luogo questo concetto assume una connotazione molto particolare, perché 600 anni prima viveva a Efeso un certo Eraclito. Eraclito era conosciuto, e lo è ancora, come il fondatore della ricerca scientifica. Esplorava il mondo naturale e si chiedeva come e perché le cose accadono. Se era tutto un caso, oppure ci si trovava in un universo caotico, oppure esisteva un certo ordine delle cose. Quindi lui cosa faceva? Elaborava dei modelli, delle leggi, la ricerca di una logica in ciò che accadeva nel mondo naturale. E utilizzava proprio il termine logos per indicare la ragione per cui, lo scopo dietro a quello che accadeva. Quindi sia che osservasse lo sviluppo della vita stessa, sia che osservasse il tempo meteorologico, lui cercava il logos, la ragione per cui. E così anche per le altre aree della scienza, biologia, geologia, psicologia, sociologia, ogni branca cerca il logos, la ragione, il motivo per cui le cose sono proprio così come sono. Giovanni quindi si è reso conto che Gesù è il motivo fondamentale per cui ogni cosa è accaduta, e quindi ha preso in prestito un po' quest'idea e chiamò Gesù il Logos, la parola, tutto l'universo fu fatto per lui. Egli era il Logos prima ancora che ci fosse l'essere umano con cui comunicare, ed è la ragione per cui noi siamo qui. Tutto si riassume in lui. Egli è la ragione per cui. Ma oltre a Eraclito, Giovanni ha preso spunto anche da un certo Filone di Alessandria, che era un autorevole rappresentante della comunità ebraica di questa città egiziana, che visse a cavallo della vita di Gesù tra il 30 a.C. e il 45 d.C. E nell'università di Alessandria fu effettuata da 70 studiosi la traduzione famosa in greco dell'Antico Testamento. E Filone era appunto uno di questi professori coinvolti in questa traduzione. E lui si appellò al termine logos e disse che non si doveva parlare del logos come esso, quindi come cosa, bensì come egli, stava quindi personificando la parola. E in uno dei suoi scritti evidenzia molto bene questo fatto e dice così: per la produzione di un essere qualsiasi devono concorrere molti principi, la causa propriamente detta, la materia, lo strumento e il fine. Se qualcuno domandasse ciò che occorre per la costruzione di una casa o di una città, si direbbe un operaio, delle pietre, del legno, degli strumenti. E se si passa da questa costruzione particolare alla grande casa, alla grande città che è il mondo, si troverà che la causa è Dio che l'ha fatta. La materia sono i quattro elementi con cui l'ha composta, lo strumento è il logos divino per il quale è stata costruita. Lo scopo della costruzione è la bontà del creatore. Giovanni quindi cosa fa? Unisce il pensiero di Eraclito con quello di Filone. C'è un principio di ordine quindi nelle cose, un perché, una ragione alla base di ogni cosa, e questo logos è una persona, e il suo nome è Gesù Cristo, l'unica parola vivente. Solo quindi da questi primi versetti abbiamo visto quattro cose fondamentali sul logos. Il primo, che il logos è eterno, la sua eternità, nel principio era la parola. Poi abbiamo visto la sua personalità, la parola era con Dio, la sua divinità, la parola era Dio. E qualche verso dopo abbiamo anche la sua umanità, ovvero è diventato carne ed è venuto tra di noi. E attraverso queste quattro caratteristiche riceviamo anche altrettanti validi motivi per cui credere. Adesso vi leggerò un po' di versetti che, diciamo, a dimostrazione di questo, che sono pochi, ma nella scrittura ce ne sono molti di più, poi potrete cercarveli. Gesù è eterno, quindi, come abbiamo visto. Giovanni 8, 58. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono, ed è lui stesso che lo afferma. In Apocalisse 22, 13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù è eterno, quindi chi meglio di Lui può darci la vita eterna? Sta scritto anche fuori dalla nostra sala: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poi Gesù ha una sua distinta personalità. Per questo possiamo e dobbiamo avere con Lui un rapporto personale, come si diceva prima, una relazione. Lui è il nostro mediatore presso il Padre. Giovanni 14, 9, chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Terzo punto è: Gesù è Dio. Giovanni 10, 30, io e il Padre siamo uno. Colossesi 2,9, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Gesù è Dio, e tramite quindi la sua divinità che può perdonare i nostri peccati. Giovanni 1, poco dopo, al versetto 11, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E poi Gesù è vero uomo. Lo leggiamo per esempio all'inizio di Matteo. C'è la genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, quindi vero uomo. Galati 4:4. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Anche in Ebrei 4:15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Con la sua umanità ha quindi espiato le nostre colpe sul legno della croce. Filippesi 2:6-8. Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Prima Timoteo 2:5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Dio divenne un essere umano nella persona di Gesù Cristo per prendere su di sé i nostri peccati, per essere ucciso e per risuscitare di nuovo alla vita, dimostrando la sua vittoria sul peccato e sulla morte. Vedete, queste informazioni che abbiamo all'inizio del libro di Giovanni sono delle verità fondamentali per capire lo scopo anche per cui Giovanni scrisse un Vangelo, sono così profonde che facciamo un po' fatica anche noi credenti a comprenderle appieno, possiamo anche trovarle strane. E mi è stata utile anche una parafrasi, che sarebbe l'esposizione di un testo con parole un po' diverse, dei primi 18 versi di Giovanni. E penso che sia molto utile perché rende il testo un po' più pronto all'uso. Infatti traduce logos come abbiamo visto prima, ovvero la ragione per cui. Leggiamo insieme. Nel primissimo istante della sua esistenza, tutta la ragione per cui il nostro universo c'è, esisteva già e c'era sempre stata, sin dall'eternità. Sia lo scopo, sia il modello di tutto questo dovevano essere ricercati in una persona, in qualcuno che potesse guardare Dio in faccia, perché anch'esso pienamente divino. Dall'inizio di quello che noi chiamiamo tempo, egli lavorava accanto al Creatore. Fu attraverso questa associazione che tutto venne all'esistenza. Infatti, nessuna cosa fu fatta senza il suo personale coinvolgimento. Persino la vita stessa ebbe origine in lui, e la sua vita riversa luce sul senso della vita di ogni essere umano. La sua luce continua a risplendere attraverso le tenebre della storia umana, perché l'oscurità non potrà mai estinguerla. Nel corso del tempo apparve un uomo con un incarico speciale da parte di Dio stesso. Il suo nome era Giovanni, ed egli venne per annunciare l'imminente apparizione di questa luce di vita, affinché tutti potessero riporre la loro fede in Dio, iniziando a conoscere questa persona. Giovanni stesso non poteva illuminare nessuno, ma Dio lo mandò per indicare colui che lo avrebbe fatto. La vera illuminazione stava già entrando nel mondo in quel momento e si sarebbe rivelata a tutti risplendendo fra loro. Egli venne direttamente in questo mondo, il mondo che egli stesso aveva portato all'esistenza. Tuttavia il mondo non riconobbe quello che egli era. Egli arrivò proprio nel suo paese, ma la sua gente non gli dette il benvenuto. Tuttavia, alcuni lo accolsero, utilizzando il suo nome con assoluta fiducia. A questi fu data la sua autorità di considerarsi parte della nuova famiglia di Dio, cosa che in effetti ora erano per nascita, non a causa delle loro origini fisiche, ma per atto diretto di Dio, sia che questo fosse il risultato di un impulso irresistibile o di una scelta ponderata. Questa persona divina, dunque, che era la ragione che stava alla base di tutto il nostro universo, si trasformò in un essere umano e piantò la sua tenda tra le nostre. Eravamo spettatori del suo abbagliante splendore che avrebbe potuto provenire soltanto dal Figlio di Dio, impregnato di generosità e integrità. Giovanni fu un testimone affidabile e gridò alle folle: «Questa è la persona di cui vi ho raccontato. Vi ho detto che il mio successore avrebbe avuto la precedenza su di me, perché egli c'era già ancora prima che io nascessi. E anche noi abbiamo tratto abbondantemente beneficio da tutto quello che egli aveva, ricevendo un favore immeritato dopo l'altro. Tutto quello che abbiamo ricevuto da Mosè erano regole rigide che dovevamo tentare di osservare, ma l'aiuto e l'onestà di cui avevamo bisogno per vivere correttamente sono venuti tramite Gesù, il vero Messia. Mai nessuno prima aveva avuto l'opportunità di vedere Dio com'è realmente. Ora, lo stesso Figlio di Dio, che è stato più vicino a suo padre di chiunque altro, ci ha mostrato tutto quello che dobbiamo sapere di Lui». Vedete, Gesù ci ha fatto il più incredibile dei doni. E in Romani 6,23 lo leggiamo: «Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». Non rifiutiamo questo dono. Se facciamo nostro, se lo facciamo nostro, diventiamo accettabili da Dio, possiamo avere una relazione con Lui già su questa terra. Se siamo già credenti, se abbiamo già accettato questo incredibile regalo, troviamo forza e coraggio nella parola vivente, proseguiamo questo difficile cammino che abbiamo qui sulla terra, e un giorno ci porterà anche noi a stare a faccia con Dio per l'eternità. Amen.